rimasto molto colpito dalle parole con cui Paola Cavallari ha introdotto questa iniziativa relativamente alla sofferenza che la crisi economica sta producendo anche in questa area, come in altre, per la verità, ma vorrei proprio per questo iniziare con due o tre riflessioni estemporanee, per così dire, ma che credo importanti, soprattutto perché disegnare, come mi è stato richiesto, la situazione economica, la crisi, significa parlare anche di questioni, insomma, un pochino complicate, e tutto vorrei meno che, come dire, finiste con l'essere meno propositivi di quanto magari lo siete all'inizio. Non so se mi sono spiegato. Ma comunque mi spiego molto concretamente con tre esempi, di cui uno, non so perché, mi è stato associato da questa notazione iniziale. L'anno scorso, io tornando da un viaggio in Giappone, ho portato indietro un simbolo di cartapesta che mi dicono essere molto diffuso in Giappone. Rappresenta un animale, credo di aver capito un gufo, una cosa di questo genere. Mi aveva colpito nel museo di Tokyo, dove l'ho poi acquistato perché mi piaceva molto ciò che ci stava scritto. E stava scritto in italiano, per di più, la cosa mi ha ancora più colpito, sembrava quasi un segno, non lo so. C'era scritto, e c'è scritto perché figura, è lì prominente nel mio studio, questo piccolo amico, non so come chiamarlo, perché questo animaletto di cartapesta. C'è scritto: caduto 7 volte, rialzato 8 volte. Ora, questa regola 7x8, ormai la chiamo, a me è capitata di questi tempi di ricordarla più di una volta, perché è inevitabile che si attraversino momenti personali e collettivi difficili, a volte apparentemente irrisolvibili, ma alla fine una soluzione si trova tutto. Questo è il mio messaggio. E dentro questo primo messaggio, perché la verità, anche questa crisi passerà. I tempi non sono quelli delle crisi passate, adesso poi cercherò di spiegare brevemente perché, ma anche questo passerà. Se passerà e usciremo da questa crisi, questo titolo, Oltre la crisi, che è già nel titolo un titolo di speranza, deve essere tuttavia guardato e declinato con grande accuratezza a ciò che poi in realtà sta accadendo nel mondo, nel nostro paese. Ma tutto questo con questa forza, questa voglia di rinascere sempre dalle ceneri, passatemi l'immagine, che è fondamentale nello spirito, la vita, la voglia di andare avanti. Quando questo viene a mancare, certamente la situazione diventa più difficile. Ed ecco perché dentro la mia regola del 7x8 è implicita anche l'idea dello stare insieme, diciamo, soprattutto nei momenti di crisi, stare insieme, che poi può voler dire molte cose, forme di imprese, forme di mutualità, anche innovativa, ecco, tutte queste formulazioni dello stare insieme oggi sono necessarie più che mai. Questa è la prima osservazione. La seconda, legata alla prima, è che è stata un po' l'oggetto di due commenti che ho fatto a proposito dell'ultima enciclica, nel primo di questi due brevi saggi. Il primo di questi due brevi saggi l'ho imperniato intorno a una frase che mi ha molto colpito di questa enciclica, ma che di solito non ha colpito nessun altro, quindi non so se colpirà voi. A me ha colpito molto la profondità di una riflessione che nell'enciclica appare, laddove si scrive, non ricordo a questo punto il paragrafo, ma laddove si scrive: la globalizzazione ci rende vicini, ma non fratelli. Io ho scritto praticamente l'intero saggio, in un certo senso per modificare, se è consentito, a un'interpretazione delle parole dell'enciclica, questa formulazione con una variante, cioè la globalizzazione ci rende più vicini, ma non ci rende ancora un po' più fratelli. Non ci rende ancora un po' più fratelli significa che, almeno dal mio punto di vista, l'enciclica intera può essere letta in questa prospettiva, in questa logica, cioè a dire: nell'enciclica si rimanda a un'idea di famiglia umana che certamente fa parte delle corde di tutti, credo, in questa sala, ma allo stesso tempo diciamo, i fatti, molto spesso i fatti quotidiani, ci ricordano che non è così semplice fare in modo che questo avvenga. E allora, l'essere un po' più fratelli significa che l'ideale di fratellanza, diciamo, lo vorrei. Non voglio nemmeno essere del tutto utopistico, ma quello che mi interessa è che ci si muove in quella direzione. Cioè, è possibile, la mia domanda è possibile muoversi in una direzione che ci renda più vicini, pur non essendo fratelli, punto di domanda. E terzo, poi vi provo a introdurvi come dire, nelle tematiche un po' più tecniche della crisi in corso e dei problemi da affrontare, con la regola del 7 per 8, però, se è chiaro. Terzo punto che citavo proprio stamani, un po' come omaggio letterario a Verona per una iniziativa analoga, un omaggio che a questo punto è un omaggio, no, diciamo, molto estremamente laico. Tratto da Giulietta Romeo, da laddove a un certo punto, no, immagino che molti di voi conosciate tutta la vicenda, o ricordiate anche nei dettagli, laddove appare questa figura chiave, Frate Lorenzo, il quale afferma che come nelle erbe, così nell'uomo stanno accampati due re nemici, la grazia e la volontà primitiva e incivile. E Romeo allo Speziale, che poi a Mantova gli fornisce il veleno che poi darà esito così drammatico alla commedia shakespeariana, riprende il tema del denaro per dire, per un'affermazione che può sembrare per l'appunto romanzata, ma che unita a quella del frate di cui parlavo prima, non va molto distante dalle spiegazioni che oggi si riconoscono essere valide per interpretare la crisi. Cioè, dice Romeo, prendi il tuo denaro, il denaro è il veleno peggiore per l'animo umano. Ecco, quando questo accade, quando cioè accade che il denaro diventa l'oggetto di quella volontà primitiva e incivile di cui Frate Lorenzo parla nel dramma shakespeariano, ecco, il dramma shakespeariano diventa anche un dramma economico ed è quello che stiamo vivendo. Stiamo vivendo e qui, se mi fa vedere subito la prima slide, ecco, qui a ogni slide vi ricorderò la regola del 7x8. I tempi della crisi saranno lunghi. Perché i tempi della crisi saranno lunghi? Perché come in Italia, ma vorrei aggiungere anche in molti altri paesi del mondo, la caduta dell'attività produttiva è stata molto violenta, repentina e accentuata. Come potete vedere, un po' a occhio, i livelli dell'attività produttiva oggi sono all'incirca quelli del 2002. Non è che vivessimo male nel 2002, sia chiaro. A parte alcuni oggetti che nel frattempo sono diventati parte di vita quotidiana, ma più o meno, dico, no, così male non si viveva nel 2002, cioè 8 anni fa. Il problema è legato a ciò che prima si ricordava, cioè il fatto che la disoccupazione nel frattempo è aumentata e molte delle considerazioni che noi stiamo facendo sono giuste, ma devono essere calate dentro la prospettiva di un processo di transizione che può non essere breve, cioè ci vuole del tempo. Ora, è un po' come se quella fosse una montagna, siamo scivolati giù dalla montagna e quando la crisi, qui si dice oltre la crisi, ecco, oltre la crisi, possiamo declinare questa idea un po' come ci atteggeremo di fronte all'aver avuto un'influenza. Quando siamo guariti? Quando è che noi diciamo di noi stessi siamo guariti? Diciamo di noi stessi che siamo guariti quando la febbre è passata? Questo è un criterio. Diciamo di noi stessi che siamo guariti quando riprendiamo le nostre normali attività? E questo è un altro criterio. Se decidiamo di dire che siamo guariti quando riprendiamo le nostre normali attività, voi capite che per risalire la china di quel brusco crollo, beh, un po' di tempo ci vorrà. Un po' di tempo ci vorrà. Ora, di nuovo, regola del 7x8. Tutto ciò non significa che dobbiamo accettare come una dannazione del cielo quanto è accaduto, anche perché è tutto frutto di di ciò che accennava Frate Lorenzo per l'appunto. No, significa che prima di ritornare nella normalità, diciamo che comprende anche cambiamenti per quanto riguarda il modo di vivere. Il nostro modo di vivere, ecco, prima che ciò avvenga ci vuole del tempo, ci vuole del tempo. E durante questo tempo non possiamo rimanere braccia conserte in attesa che qualcosa accada. Dobbiamo, come dire, prepararci per fare in modo che la transizione sia il più, diciamo, indolore, più tranquilla possibile. Questo è il motivo per cui oggi più che mai i sistemi formali di welfare accanto alla carità cristiana, fatemelo dire, sono importanti. Questo è il motivo per cui in paesi come ad esempio la Francia, criticatissima su tanti piani negli ambienti economici, ma la Francia a oggi è il paese che sta attraversando meglio di tanti altri questa bufera economica. Perché? Perché proprio dal lato, per esempio, delle famiglie, la rete di protezione sociale, con tutti i suoi buchi per carità del cielo, ma è molto più robusta di quanto avvenga in Italia in particolare. E questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto come dire, un modo di vivere più equilibrato, più sano, passatemi il termine, sul piano personale, e un'economia certamente più robusta. La domanda interna, i consumi delle famiglie in Francia negli ultimi 2 anni non sono mai diminuiti. Punto. Cioè, nel senso che si sono stabilizzati, crescono un filino, ma dopodiché sia chiaro, vale i discorsi che prima sono stati fatti a proposito del cambiamento anche dei modi, delle modalità di consumo. Ma il farlo da un momento all'altro, cioè il fatto che la struttura della domanda cambi improvvisamente da un momento all'altro, quello che accade lì, ecco, può provocare dei grossi guai. E sono esattamente i guai che vogliamo evitare. Ora, questa crisi è una crisi o meglio, fatemi dire, domandiamoci, questa crisi è diversa dalle precedenti? Perché io ho fatto l'esempio dell'influenza. Tutte le influenze sono uguali? Beh sì, in effetti ci sono quelle che durano di più, quelle che durano di meno, ma poi l'influenza è un'influenza. Può accadere che alcune influenze siano un po' più cattive delle altre, e non è un caso che l'influenza suina, adesso non bisogna chiamarla suina, non mi ricordo più come si chiama. Ecco, questo è evidentemente apparsa molto un'influenza, sì, ma un'influenza diversa. Domanda, la crisi che stiamo attraversando è come l'influenza normale o queste influenze diverse? L'unico precedente di una crisi che oggi viene chiamata correntemente, non, ora per consenso comune, la grande recessione. Si usa a chiamare questo periodo la grande recessione. Alcuni le dicono contrazione, la grande recessione. Questa grande recessione si riconosce, anche, diciamo che, su che cosa si è d'accordo, si riconosce che ha avuto una origine finanziaria, un epicentro negli Stati Uniti, B, che ha avuto un effetto di contagio sull'economia reale in primo luogo, e la trovate lì, l'economia reale che casca giù, B, o terzo, ha avuto un altro effetto di contagio che stiamo ancora sperimentando tutti i paesi del mondo. Cioè questa crisi è la prima crisi globale del XXI secolo. Possiamo paragonare questa crisi ad altre crisi? Ecco, questa è una domanda interessante, importante. È importante, oltre che interessante. È importante perché L'unica vera crisi che possiamo paragonare a quella che stiamo attraversando è, anche se di nuovo ricordo la regola 7x8, è la Grande Depressione. Però, perché, ecco, in che senso? No, ugualmente non è legittimo paragonarlo, aggiungo per fortuna, perché la Grande Depressione iniziata nel 29 è finita con la Seconda Guerra Mondiale. Dio ce ne scampi, come si usa dire. Quindi, da un lato. Dall'altro, come ogni tanto ricordo, nel XX secolo il decennio forse più fertile sul piano delle innovazioni sociali, normative, di costume, sono stati gli anni 30. Gran parte della ripresa, della grande ripresa che c'è stata a partire dal secondo dopoguerra, è stata aiutata anche dal fatto di aver messo in piedi una rete di regole nuove, di istituzioni nuove, sovranazionali. Il Fondo Monetario nasce allora, la Banca Mondiale nasce allora, le Nazioni Unite nascono allora. Ecco, il Fondo Depositi e Prestiti nasce negli anni 30. Noi l'abbiamo adottato non molti anni fa, ma il Fondo Depositi e Prestiti nasce negli Stati Uniti negli anni 30. Perché? Perché il problema era quello di evitare il panico dei risparmiatori che andavano, come è accaduto in Inghilterra un anno fa, no, 2 anni fa oramai, alla Northern Rock Banca, in coda per ritirare i propri risparmi. Cioè quel genere di panico lo si voleva evitare, e come lo si è evitato, si è detto: guarda che tu fino a 200.000 dollari stai tranquillo, io Stato ti garantisco. Quando è nato? Negli anni 30. Perché questa riflessione? Perché è parte di quella esortazione al 7x8 di cui parlavo prima, cioè a dire: negli anni 30 questo è accaduto, ma si è detto: bene, se questo è il problema, noi decidiamo, questo fu Roosevelt a deciderlo, noi decidiamo di introdurre un fondo di garanzia sui depositi. E il fondo di garanzia sui depositi è stato di nuovo richiamato in servizio, per così dire, quando c'è stata la crisi alla fine del 2008. Nelle banche americane voi potevate vedere questi cartelli che annunciavano questo problema, questa garanzia, davano questa sicurezza. Perché? Perché noi assistiamo, e non voglio farvi vedere cartelli troppo terribili, noi assistiamo oggi a una situazione in cui abbiamo delle opportunità future di ripresa, ma, come ho cercato di spiegarvi, molto dipende da come sapremo gestire gli aspetti più cruciali. E quindi, così come Roosevelt disse: voglio evitare la corsa agli sportelli, il panico dei piccoli risparmiatori, metto il fondo di deposito sui depositi, sì, il fondo di garanzia sui depositi, qualcosa di analogo dobbiamo poter fare per coloro che perdono un posto di lavoro e che per questo motivo poi possono anche entrare nella disperazione, così come entra nella disperazione un povero risparmiatore che si vede, come dire, derubato dei risparmi di una vita. Ecco, questo dipende da noi. Non dipende da eventi esterni al nostro controllo. Siamo noi che perché ci siamo noi esseri umani, non noi questa sala, ci mancherebbe. Noi esseri umani che ci siamo creati le condizioni per questa grande, grave crisi, e siamo noi esseri umani che possiamo avere anche l'intelligenza, ed esiste, per uscirne e affrontare direttamente i problemi. Ora, qui vorrei, io sto, perdonatemi, ma sto veramente scombinando tutto quello che avevo in mente di dire, perché credo che sia molto meglio che voi ascoltiate queste parole che non altre. Stavo dicendo, quello che è importante è realizzare tutte quelle opere di sostegno alla fiducia e alla giustizia che magari sono state trascurate. Sapete cosa hanno in comune nel caso americano? Gli americani, sapete, hanno questa particolare attitudine a misurare ogni cosa, le statistiche, fanno statistiche di ogni cosa. Sapete, c'è un fatto, un elemento che mai viene citato, un elemento che caratterizza la crisi del 29, l'anno 29 e l'anno 2007. Sul piano economico, l'anno 1929 e l'anno 2007 negli Stati Uniti, perché degli Stati Uniti abbiamo le statistiche, hanno una caratteristica in comune, ma proprio identica. Nell'anno 29 e nell'anno 2007, diciamo l'1% delle famiglie con il reddito più elevato aveva registrato negli anni precedenti una rapidissima crescita della quota di reddito, della fetta di torta, non vorrei essere tecnico, della fetta di torta che gli apparteneva, fino a toccare la soglia del 24%. Allora, nel 1929 e nel 2007 l'1% delle famiglie con il reddito più elevato acquisiva, portava a casa, per così dire, il 24% del reddito lordo, va bene? Che è una cifra enorme. È una cifra enorme che va letta in questo modo, aggiungo, va letta alla luce del fatto che se voi osservate i dati aggregati, totali, cioè dell'economia americana, voi vedete un'economia in crescita dopo la crisi di internet, per capirsi, l'economia americana è cresciuta, la produttività è cresciuta e quindi tutti quanti, il reddito pro capite quindi dovrebbe essere cresciuto per tutti, ma non è così. Il reddito mediano, cioè della metà di quella che divide in due la distribuzione del reddito, è diminuito il reddito delle famiglie. E come si mettono insieme le due cose? Beh, si mettono insieme in un modo un po' perverso, e cioè si mettono insieme osservando che tutta questo aumento di produttività, se non tutto, certamente la gran parte, è andata in direzione di questa piccolissima elite, diciamo, di super ricchi. E allora, da questo punto di vista, i super stipendi di decine di milioni di dollari, eccetera, non sono più un fatto folcloristico oppure una esemplificazione del sogno americano, no? Sono parte del problema. Sono parte del problema. Cioè le società, su questo è uscito anche di recente un bel libro inglese, le società più giuste tra virgolette, più equilibrate, sono anche le società in cui si vive meglio e ci si sviluppa, non uso volutamente il termine crescita, meglio. Ecco, questa dimensione, ad esempio, della disuguaglianza e della qualità della vita, che non necessariamente è legata alla disuguaglianza, ma certamente è vicina, è un aspetto che non solo ha un valore in sé, ma, come posso dire, rende oggi, per esempio, più difficile la ripresa. Perché? Ma per il semplice motivo che, ad esempio, in Italia le famiglie che maggiormente avrebbero bisogno, da un lato, e che avendo bisogno potrebbero consumare di più, in modo anche con la sobrietà che fra un po' verrà richiamata, ecco, non sono in grado di farlo. Ecco, allora, allora vorrei essere chiaro anche su questo discorso della sobrietà, almeno per come la vedo io. In una società civile esistono dei costi fissi, fra virgolette, io li chiamo, non li, dei costi fissi del vivere civile. Cos'è il costo fisso del vivere civile? È molto meno, in concreto, questa idea che vi propongo è molto meno impegnativa di quanto la parola suggerisca. Significa semplicemente che quando arriva a casa lo stipendio, uno o due che essi siano, si prende lo stipendio e si dice: voi cosa fate? Si dice, vabbè, se vivete in affitto, allora questo è per l'affitto, d'accordo? Se avete bollette da pagare, e abbiamo tutte le bollette da pagare, questo è per le bollette da pagare. Se lavorate e avete un mezzo o mezzi di trasporto da prendere, o treni, siete di pendolare o chissà che cosa, questo è per i mezzi di trasporto. Ecco, allora, a questo punto, ciò che rimane, allora, dopodiché, ciò che rimane, scusate, sono io, perdonate, no, non ho ascoltato. Ciò che rimane è disponibile come scelta libera, la scelta del consumatore. Ora, è chiaro che se stiamo parlando, almeno a me pare chiaro che se ragioniamo di sobrietà, certamente l'ha fatto, ma questi caveat, a mio parere, vanno tenuti, bisogna tenerne conto perché sì, posso scegliere anche altri mezzi di trasporto, ma è chiaro che se scegliendo il treno anziché l'automobile arrivo. Impiego il triplo del tempo per andare e tornare dal lavoro, la questione diventa più complicata anche per la gestione familiare. Quindi, diciamo, la domanda di sobrietà, il voler essere sobri, a mio parere si deve poter accompagnare anche a delle opportunità del poterlo essere. Cioè, molti vorrebbero, ma magari non riescono. Molti